preso anche dal evangelicale, quindi Papa Francesco, ricorda che l'evangelizzazione inizia dall'accoglienza della parola di Dio. E la parabola del seminatore, che noi siamo abituati a interpretare in un modo parziale e anche un po' sbagliato, ci ricorda che ci sono diversi gradi di accoglienza. Però quella parabola non ci è consegnata per dire noi siamo il terreno roccioso, noi siamo la strada impolverata, noi siamo quelli nei quali la parola non porta frutto. Perché? Proprio se ci riconosciamo in una di quelle categorie, siamo veri davanti alla parola di Dio. Così è la nostra vita. E se ci riconosciamo come veri, la parola ha già cominciato a portare frutto. Perché una delle proprietà, delle capacità, della forza della parola di Dio è proprio quella di dare luce al cammino e di conseguenza riconoscersi in debito, freddi, chiusi, distratti nei confronti di ciò che il Signore dice è essere già stati illuminati e quindi essere già oltre quella condizione in cui la parola è sterile. Detto questo, invochiamo lo Spirito. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Creatore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella cadura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua porta nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è tiepido, dritta ciò che è sbiato, dona ai tuoi fedeli che solo te vengono a dire i tuoi santi doni, dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Dunque, questa sera facciamo un bel salto. Andiamo al capitolo 8, beh, non è più un salto mortale, diciamo, saltiamo un capitolo solo. Al capitolo 8 e lo leggiamo dal versetto 1 fino al, guardiamo un attimo, adesso leggiamo. Fino al versetto 17, però siccome si tratta di tre sezioni ne facciamo una alla volta. Quindi adesso cominciamo dal versetto 1 che ci racconta la guarigione di un lebbroso, da 1 fino a 4 compreso.
Scese dal monte e molta folla lo seguì, ed ecco si avvicinò un lebbroso. Si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene da dirlo a qualcuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro.
Bene, scegliendo una lettura continuata con il metodo della Lectio Divina, acquista importanza non solo capire un contenuto, ma anche acquisire un metodo. Un
habitus, direbbero gli scolastici, un'abitudine ma nel senso positivo, un possesso destinato non a dileguarsi in breve tempo, ma ad accompagnare il lettore. Anche perché un principio da non dimenticare mai è quello che ricorda San Gregorio Magno, quando dice una cosa apparentemente che desta sorpresa, dice che la stessa parola di Dio cresce insieme a coloro che la leggono. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che una disposizione bella, profonda, nei confronti della parola, consente alla parola di buttare fuori una ricchezza inesauribile. E quindi che la parola cresce insieme a coloro che la leggono, non vuol dire che la parola è bimba, poi dopo adolescente e così via. La parola, se è di Dio, è già compiuta, ma la compiutezza di Dio è una compiutezza inesauribile. Quindi dovrebbe anche esserci questo, e questo dovrebbe anche aiutarci a non avere troppa fretta nei confronti del testo, per avere un contenuto gratificante, illuminante. Questo viene solo rispettando la scrittura, e la scrittura è fatta di proposizioni, di articoli, di verbi, di strutture, di impianti, di progetti e di scopi. Quindi in questo senso, se può risultare più faticoso fare una lettura continuativa di questo tipo, sicuramente è più fecondo dal punto di vista dell'acquisizione del metodo, che uno poi può applicare, anzi meglio ancora, può vivere in modo personale. Adesso andiamo in una sezione che insieme alla passione di Gesù è la più estesa, la più importante. Come massimo comun denominatore dei racconti che affronteremo, portiamo con noi due dati. Il primo, l'autorità di Gesù, che fa dire alle folle: ma quale autorità? Chi è costui al quale i venti obbediscono, il mare obbedisce e ha il potere di purificare e di guarire? L'autorità di Gesù, che consiste in definitiva nel potere di rimettere i peccati. Ci potrebbe anche dire di rimettere il peccato come causa di ogni mancanza e di ogni povertà che si affaccia sulla scena della storia. Ma il potere di rimettere il peccato, questa è un'idea molto importante, che è proprio tanto tanto cara a Matteo, vuol dire che il Signore è colui che ci viene a recuperare, a tirarci fuori da una condizione di disagio, di schiavitù, di tristezza, di limite, per inserirci nella libertà dei figli di Dio. Se ricordate l'importanza data da Matteo al deserto, alle tentazioni di Gesù, che evoca l'uscita di Israele dalla schiavitù. Che Gesù ha il potere di rimettere i peccati non vuol dire ci assolve, anche, ma non ci sarebbe assoluzione se non ci fosse già la terra promessa, alla quale la soluzione dei peccati si introduce, e questa terra promessa è la vita del risorto, cioè lo spirito, la nostra gloria, chiamiamola con i nomi che vogliamo. Quindi l'autorità di Gesù è il potere di riscattarci da dove siamo e non si sta bene, per introdurci dove già Lui è. Luce pasquale, luce di risurrezione sulle guarigioni. Secondo, il potere che Gesù ha di guarire il male fin nelle sue radici, che è l'idea che ha spinto Matteo a fare una selezione di racconti di guarigione e anche a presentare Gesù, colui che guarisce. Guarisce, ma più ancora purifica, cioè va fino alle radici del male e le distrugge totalmente, in modo che l'uomo non sia migliore, ma l'uomo sia addirittura il figlio di Dio. Entrambe queste dimensioni, l'autorità e il potere di restituire la vita del risorto, che poi realizza il progetto di uomo così come Dio lo aveva in mente dalla creazione, non si affermano, ecco questo è un punto importante, senza la fede. La fede di colui che ascolta è l'incontro con il potere di Gesù. Anzi, vedremo che la fede non solo consente alla exousia, il potere di Gesù di guarire, ma stimola e si potrebbe dire anche piega e vince la volontà di Gesù. Non vi sembri paradossale? Lo vedremo nel testo stesso tra non molto. Ho usato una parola greca, exousia. Exousia, che vuol dire autorità, che vuol dire potere, però spiego brevemente. Usia vuol dire sostanza, è il participio presente, femminile, del verbo einai, del verbo essere. È un verbo con un carico ontologico di profondità davvero forte. Ex vuol dire da. Quando Gesù guarisce e esercita la sua autorità, prende del suo e ce lo dà. È esattamente l'azione dello Spirito. Quando Gesù parla dello Spirito, nel Vangelo di Giovanni, verrà, prenderà del mio e ve lo darà. Non è guarito l'uomo finché non vive la vita di Dio. Solo così. Il sogno di Dio, la sua opera di salvezza, il suo patto, la creazione è compiuta. Quindi quando pensiamo a autorità, non pensiamo il comando, l'imperiosità, quando pensiamo all'autorità pensiamo la realizzazione che l'uomo torni nella pienezza dell'essere figlio. Questa è l'autorità. E ogni autorità, almeno nella Chiesa, dal Papa fino all'ultimo servitore, ricordando che i primi saranno gli ultimi e viceversa, deve sempre corrispondere a questa realtà fondamentale. L'autorità serve a riscattare l'uomo dalla pochezza e a reintrodurlo nella pienezza. Detto questo, andiamo al testo. Allora, qualche caratteristica di stile di Matteo, lo diciamo adesso, così dopo non lo ripeteremo mai più, salvo migliori giudici. Allora, rispetto a Marco, che è molto essenziale, Matteo lo è ancora di più, a proposito dei racconti di guarigione. E perché? Pensate, lo vedremo, Elimina dalla scena gli apostoli, elimina perfino Pietro, elimina i particolari non interessanti, elimina i personaggi e le azioni non essenziali. Perché? Cosa rimane? Rimane sempre Gesù e colui che lo supplica, colui che lo prega. Il generoso e l'orante. Colui che ha l'autorità di esaudire e colui che ha la dignità di supplicare. Tutto sfumato, rimangono solo questi due. Poi si concentra sul dialogo tra Gesù, colui che lo supplica, e il miracolo, il racconto del miracolo, ha uno scopo: invogliare a credere, lasciando già intuire che credere è quell'operazione che, dando fiducia a Dio, ricrea la propria umanità. La fede ha un potere ricreatore, consente a Dio di realizzare quel progetto che Gesù è venuto a ripristinare, a ristabilire. San Paolo direbbe a ricapitolare, che non vuol dire sintetizzare. Adesso ricapitoliamo tutto, fare la cernita dei capitoli. No, ricapitolare vuol dire rimettere nella vita del capo. Ricapitolare, il greco anakephalaios, si può proprio dire reimmettere nella vita del capo, quindi siamo anni luce distanti da come noi lo intendiamo. Oh, ricapitoliamo, facciamo la sintesi, facciamo un bell'indice, questi sono i punti, sintesi abstract, non è questo. Bene, adesso allora, versetto 1, quando e fu disceso dal monte, molta folla lo seguiva. Nell'Antico Testamento, non sono cose nuove quelle che vediamo, ci sono tre tipi fondamentali di impurità. Potrà sembrare strano, ma i Vangeli, a proposito delle guarigioni, non usano mai il termine guarigione, sempre quello di purificazione, e lo vedremo perché. Ci sono tre impurità fondamentali: quella del pagano, i gentili, i pagani, ai quali era vietato che cosa? Entrare nel tempio. Ai pagani era fatto divieto di accedere nel tempio. Poi l'altra impurità, non vi spiego da che cosa dipende il codice di purità, è quello della donna affetta dal ciclo, interessata dal ciclo, che nasce come una norma prettamente di difesa, di igiene, di protezione della donna, ma ci porterebbe lontano. Durante questo stato alla donna veniva fatto divieto non di entrare nel tempio, c'era infatti il cortile delle donne, sapete, no? Nel tempio, lì potevano entrare, ma non potevano entrare, dove ugualmente venivano ammesse, nel cortile di Israele, che era ancora una zona più vicina al santo dei santi. Poi c'è un terzo tipo di impurità, che è l'impurità del lebbroso. Questo addirittura è scomunicato, questo è allontanato in toto dall'accampamento. Se voi considerate che il tempio è il luogo del patto, il luogo della fedeltà di Dio, il luogo dove, anche solo se una volta all'anno e solo il sommo sacerdote, si può pronunciare il nome di Dio nel giorno della purificazione, nello Yom Kippur, cosa ne deriva? Che l'impurità distacca dal rapporto con il Signore. L'impurità, allontanando dal tempio, allontana da Dio. In conseguenza di questo, al contrario, guarire dall'impurità, rimuovere l'impurità, è riannodare una comunione. Ecco quello che è venuto a fare Gesù. Ed ecco perché questi primi tre racconti di guarigione che riguardano? Riguardano una donna, la suocera di Pietro. Sarà l'ultimo. Riguardano un pagano, il centurione, sarà il secondo. Riguardano un lebbroso, il più grave sarà il primo. Tre racconti di guarigione che ripercorrono le tre impurità per lanciare subito un primo messaggio: non abbiate paura, non temete. chi si avvicina a Gesù, anzi meglio vedremo, colui che sarà avvicinato da Gesù verrà pienamente restituito non al Tempio, che pur in tutto il suo splendore di lui non rimarrà pietra su pietra, ma viene riannodato, riammesso nel Tempio che è il corpo del risorto, quindi per una comunione dove più nessun tipo di impurità è destinato a creare distanza fra Dio e l'uomo. Se fin qui è chiaro, allora guardiamo proprio il primo. Che cosa vi dice il primo? Allora, ci dice, diamo esempi perché lo sapete. Sì. Gesù non teme il contatto. Gesù infrange la legge. Sappiamo già da letture fatte nel passato cosa sia la lebbra, cosa comporta la lebbra, quale sia la maledizione della lebbra, dove l'unica parte rimasta sana, che è la voce, serve per allontanare e mettere in guardia e nemmeno per gridare aiuto creando compassione. Gesù non teme il contatto. C'è però un bel particolare che può sfuggire. Non so se sia così nella traduzione che avete voi, al versetto 3, all'istante la sua lebbra scomparve. Intanto vi ricordate quel all'istante, perché si ripete tutte e tre le volte, anche di un centurione, a distanza, all'istante, dopo che Gesù ha detto, però, la sua lebbra. La sua lebbra, che senso ha dire che la sua lebbra scomparve? Normalmente si dice a quel punto la lebbra scomparve, no? Avevo un raffreddore, il mio raffreddore è passato, ma c'è anche un uso del possessivo, è rimasto nell'inglese ad esempio, che non vuol dire qualcosa di posseduto, ma qualche cosa di inerente. Più semplicemente, dire la sua lebbra vuol dire la lebbra che interessava, che aggrediva lui, non la lebbra che possedeva lui, la sua, la lebbra è la lebbra, ma quella lebbra che aggrediva lui. Non definisce l'uomo la malattia, la debolezza, il peccato. L'uomo non è guardato da Dio attraverso le sue debolezze, ma viene guardato da Dio attraverso il progetto e la fedeltà di Dio. E allora quella lebbra è la sua, ma non è lui, ecco il significato. È sua, solo nel senso che aggredisce lui, ma non è la sua definizione. Di conseguenza si può togliere, venga portata via. E poi, dopo che cosa accade? Accade che si deve presentare al Tempio a testimonianza che la legge è stata compiuta. Ricordiamo sempre che Matteo insiste, Gesù è venuto a compierla. Però, andando al Tempio, questo lebbroso deve dire una cosa. Sia io che Gesù abbiamo infranto la legge perché ci siamo addirittura toccati. Mentre era fatto divieto dalla legge anche solo l'avvicinamento. Ma andare al Tempio da guarito significa mostrare che non è la legge a dare la guarigione, ma è colui al quale la legge deve condurre, che è il Signore Gesù. E, ricorderà San Paolo, tra gli scopi della legge c'è proprio quello di rivelare se stessa come incapace di far fare ciò che essa prescrive. Quindi che la legge è compiuta vuol dire si compie perché abbiamo capito che la legge non è la radice della nostra guarigione, anche se mediante la legge che incontriamo colui che ha l'autorità. Quindi Questi tre particolari che sono un tocco tipicamente matteano. Non sono venuto ad abolire la legge ma a compierla, vuol dire che compiuta è in parte superata ma non abbandonata. Vuol dire compiuta, il grande guadagno della legge è portarmi alla consapevolezza che non è lei a potermi dare quella guarigione. Lei mi illumina la malattia, ma chi mi guarisce dalla malattia è solo l'amore e la misericordia di Dio. Quindi, colui che ha infranto la legge, più il suo complice, vanno a rendere testimonianza alla legge, nel senso che poc'anzi vi dice. Adesso passiamo al centurione.
Fede del centurione. Entrato in Capernaum, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava di cielo. Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato, e soffre terribilmente. Gli disse, verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno, va ed egli va, e a un altro, vieni ed egli vieni, e al mio servo, fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano, in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione, va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito.
Ecco, dunque, Cafarnao, è improbabile che ci sia un centurione a Cafarnao, sarebbe come dire, fatemi pensare a una cosa, Piratello, che c'è una compagnia di carabinieri, che c'è il capitano dei carabinieri, il Piratello. Però se Matteo lo colloca a distanza a Cafarnao, ha un'intenzione, non c'è distanza, né fisica, né politica, né geopolitica, come oggi si dice, né spirituale, che abbia il potere di impedire l'incontro di Gesù. Teniamo presente che questo è l'unico racconto che Matteo non ha in comune con Marco. Tutti gli altri si vede che un pochettino attinge, ma questo non lo ha in comune con Marco, c'è soltanto in lui e con un'altra prospettiva, ma complementare, anche in Luca. E il mio servo, la lingua greca ha una caratteristica, che nella parola pais è indicato parimenti il servitore, ma in un senso di domestico buono, uno di casa, e anche il figlio. Allora, qui è il servo o il figlio? A giudicare da come quest'uomo implora e supplica, è più probabile che si tratti di un figlio. È l'affetto, l'amore vero che spinge all'intercessione. Guardate che c'è una lezione di Matteo a una comunità dove alcuni si credevano giusti e altri venivano da loro disprezzati, per dire che l'intercessore, colui che realmente ha una preghiera efficace per un altro, è prima di tutto uno che ama l'altro e lo sente carne della propria carne. Che non avvenga, perché è sbagliato, anche se è giusta la prospettiva. Un esempio, di recente c'è stato Halloween, La stupidità istituzionalizzata, ma è un grande business e quindi rende e quindi va bene. Però in alcune parrocchie, per certo ve lo dico, si sono organizzate funzioni riparatrici. Ora, chi era presente a fare il riparatore ha pregato con una sorta di compassionevole disprezzo per coloro nei quali pregava. Non è questo lo spirito della riparazione, ce lo insegna Matteo con il centurione. Intercede con efficacia chi ama, non io che sono il bravo prego per il reietto, gli altri sono nella perdizione, io invece sono qui in chiesa a pregare per loro, che è l'atteggiamento farisaico che è già stato abbondantemente condannato nei Vangeli e in quella. Quindi il centurione ci ricorda prima di tutto questo, l'intercessore ama colui per il quale prega, e se colui per il quale prega non porta tratti amabili, è quella preghiera che contribuirà a farglieli arrivare, ma tutto deve nascere non io ma tu. E anche Papa Francesco non perde occasione per dirlo ultimamente a proposito dei carcerati, confida che lui tutte le volte che va in un carcere la prima cosa che pensa è: perché loro e non io? Forse nelle stesse condizioni di iniquità o di povertà in cui si sono trovati loro, chi dice a me che sarei stato migliore di loro? Per dire l'umiltà di colui che non deve presumere, ma deve sempre avere un sentimento di autentica carità, senza del quale la riparazione diventa un ennesimo peccato, non degli altri, ma di noi stessi. Poi, esatta traduzione, sempre, ho confrontato diverse traduzioni, non tutte sono concordi, anche molte autorevoli traduzioni propendono per questa. Qui vediamo un Gesù, io verrò e lo guarirò, non è ancora finita che Gesù già lo previene, gli dice vengo, ma non è da escludere che abbia anche un altro senso, che pure ci sta grammaticalmente, che è un po', e forse no, e dovrei venire io a curarlo? Come dire, ma che c'è fra me e te? Perché ti rivolgi a me? Non è nuovo Gesù, e anche già un'altra volta nel Vangelo di Matteo, apparendo prima di tutto impietoso, insensibile, dirà a una donna cananea, quindi pagana come questo, e io forse le dirà, io devo curarmi delle pecore, e non è lecito anzi il dare il pane ai cagnolini, cioè dicendo siete una razza inferiore, siete come degli animali rispetto alla razza eletta. Sì, ma signora, anche i cagnolini. La conclusione è la medesima, così come hai creduto donna così avvenga. Non sono io a fare il miracolo, è la tua fede. E dice così Gesù, no? Sempre bene. Qui è un pochettino, direi, più sintetico, ma il contenuto è lo stesso. Sembra quasi che, anziché ecco subito, può darsi, ma da che cosa viene sempre vinto, piegato Gesù? Dalla fede. Da una fede che suscita la sua ammirazione. E che cosa dice? Io sono subalterno, va inteso in questo significato. Se io che sono subalterno ho autorità, ma immaginare tu che non sei subalterno a nessuno, quanta ne hai? Ma il centurione non sta insegnando al Signore come è potente, non sta facendo una proporzione o una analogia di proporzione. Che vuol dire, a partire dalla consapevolezza che il termine A ha maggior ragione il termine B. Gesù non ha bisogno di questo, gli sta dichiarando di riconoscere in lui colui che non ha inizio, colui dunque che non ha istanze superiori. Io che sono un soldato ho autorità, sono un subalterno, ma ho autorità, pur essendo subalterno, ho autorità, e tu, che non hai nessuno sopra di te, che non c'è nessuno più grande di te, che altri non ci sono a darti dei comandi. Come non avrai tu questa autorità? Se l'uomo che è così piccolo ha qualcosa di autorevole, come non lo avrai tu che sei il creatore, implicitamente? Ecco perché la fede di questo uomo è commuove, nel senso letterale del termine, provoca in Gesù il movimento, ma non il movimento di andare, anzi, quella parola verrò e lo curerò, forse che debba venire io, crea la premessa per dire non c'è bisogno neanche di andare, perché quando uno crede, Gesù è già venuto. Il credente non va a Dio, il credente è già con il Signore. Non c'è bisogno di camminare verso il Signore se credi in Lui, sei già con Lui, cammini con Lui, ma non verso di Lui, anzi, cammini dietro di Lui, in stato di sequela, perché ti fidi che la strada la conosce e dove vado io, voi sapete la via. Sono anche queste parole di Gesù. Ecco, allora, questo è il centurione, sta facendo una professione di fede nella potenza di colui che non ha nessuno più grande di lui. E abbiamo anche indirettamente una definizione di fede importantissima, questo è proprio un gioiello di Matteo. Matteo che non dà mai, come adesso nessun Vangelo, definizioni dogmatiche di fede. Che cosa vuol dire qui, in questa pericope, avere fede? È avere fiducia nell'autorità, nell'exousia, nel potere purificatore di Gesù che agisce anche a distanza. Non ha bisogno di tocchi, non ha bisogno, agisce anche senza toccare, agisce a distanza, agisce nell'intercessione. Non farisaica, ma partecipativa della misericordia di Dio di coloro che pregano per gli altri. Non l'ha chiesta il servo la guarigione, l'ha chiesta chi lo amava. E quindi nella carità si diventa realmente una cosa sola e il Signore esaudisce perché qualcuno glielo ha chiesto. O meglio, nella fede qualcuno gli ha dato il potere di mostrare la sua misericordia. Capite perché questo centurione, che in Luca è ricchissimo di tante buone qualità, che deve giustificare Luca, no, è buono, dicono, ci ha costruito la sinagoga, merita di essere esaudito. Qui sparisce tutta sta roba qui, rimangono solo lui e il Signore, quanto basta per dire la generosità che guarisce e la preghiera di intercessione che ottiene. Adesso andiamo avanti, facciamo l'ultimo. La donna, anch'io la traduzione qui.
Gesù guarisce la suocera di Pietro. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui, che era letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò, poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati, ed egli scacciò gli spiriti con la parola, e guarì tutti i malati, perché si convinse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie.
Bene. Ecco, sempre in riferimento al centurione, però lo congiungo subito a questo, poiché Gesù lo dirà anche un'altra volta, e vedete al versetto 11 un particolare che potrebbe sembrare in contraddizione. Da un lato c'è un Vangelo che è davvero molto mirato a Israele, quello di Matteo, però qui dice molti verranno dall'Occidente, dall'Oriente, altre volte, e voi che vi affannerete a dire Signore e resterete fuori, vi saranno ultimi che saranno primi, i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel Regno dei Cieli. Cosa ha voluto dire? Non è una minaccia esclusiva, vuol dire un invito, attenzione, no? Siederanno alla mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, a non riposare, a non stare tranquilli su una appartenenza senza che all'appartenenza corrisponda la fede. Non vale essere di Israele, come dissero poi i farisei: noi non siamo nati da prostituzione, nostro padre è Abramo. Non conta, perché se tu rifiuti il figlio di Dio, la legge che non ti aiuta a guarire non ti guarirà mai. In questo senso, quindi non è contro Israele, è l'invito a Israele a diventare i primi credenti, anche se succede che a volte i pagani facciano prima e meglio, ma del resto la misericordia e la provvidenza è imperscrutabile. Allora, adesso l'ho lasciato, ma va sia fatto come hai creduto, no? Dice al centurione. Che cosa dirà poco dopo? Aumenta l'altra donna, la cananea. Lo teniamo lì. Adesso andiamo a questo. La suocera di Pietro, i maligni, che non è proprio fatto un commento, quanto piuttosto una battuta un po' antifemminista. Ci si meraviglia che Pietro abbia tradito Gesù? Guardate gli inizi del Vangelo, gli guarì la suocera. Quindi il tradimento di Pietro apparirebbe come la vendetta per il fatto che Gesù ha restituito la suocera alla piena salute con quello che ne consegue. Noi abbandoniamo e non prendiamo neanche in considerazione questa indecente e insostenibile ipotesi. Via. Ecco, no, e guardiamo una cosa. Se prendiamo, a volte ci può aiutare il confronto, la versione di Marco, vedremo che c'è una fila di persone che vanno con Gesù, sono nominati in tanti, qui di nuovo spariscono tutti. È la casa di Pietro, ma si dice solo che Pietro è il proprietario, non si nomina nemmeno lui che Pietro cammini con Gesù in casa sua. Insomma, Matteo vuole eliminare tutto ciò che non costituisce l'assolutamente essenziale. E anche qui chi rimane? Rimane soltanto Gesù con questa donna. Estrema brevità è questo racconto, sono appena due versetti. Cosa vuol dire lo stile di Matteo qui? Che in quella casa Gesù entra da solo, che vuol dire due cose fondamentali. La prima, la misericordia e il potere di Dio non hanno bisogno di sostegni e di aiuti, ci sono tutti, basta che ci sia il Signore Gesù. Da solo entra in quella casa. C'è un'altra realtà in cui Gesù è entrato da solo, che è la tomba, che è il suo mistero di passione e di morte. Là saranno nominati anche da Matteo Giovanni, Giacomo e Pietro, ma per quanto li abbia già staccati un attimo dagli altri e abbia fatto un cammino con loro che gli altri nove non hanno fatto, l'ultimo tratto anche loro si addormentano e Gesù nell'orto degli ulivi, l'ingresso nella sua passione, rimane e entra solo. Quando si svegliano, cosa dice l'Evangelista? E allora, lasciatolo solo, abbandonatolo da solo, fuggirono. In questa casa di sofferenza Gesù entra da solo. Un preludio a quella casa che contiene l'estrema sofferenza e tutte le risoluzioni della sofferenza, che è la morte. Lì Gesù entra da solo. Solo l'amore di Dio ha un potere efficace sulla morte e su tutto ciò che della morte è conseguenza e annuncio. Poi solo il medico ha accesso al malato. In questa solitudine di Gesù, Matteo ha voluto dire vicino al malato c'è realmente solo chi ha il potere di restituirlo in salute. Terzo, non gli parlano di questa donna. In altre versioni gli apostoli che dicono gli presentarono la suocera che era malata. Gesù vide, è Gesù che la vede, nessuno gli parla di lei, lui direttamente la vede e la vede in una condizione di malattia, era a letto con la febbre, si vede chi ti accoglie, si vede chi ti fa gli onori di casa, non si vede se nessuno te ne parla, quelli che sono a letto, cioè gli esclusi, sono tre esclusi, non dimentichiamolo, i primi guariti dal Signore. Quindi proprio lo sguardo di Gesù vede ciò che il mondo non vuole vedere, tende a non guardare o volta le spalle e gli occhi da un'altra parte, come del resto anche il samaritano in Luca, che è l'immagine di Gesù, ricorda. Ma restando qui a questo testo, Gesù la vede non attraverso la vista immediata, non essendo in forze, era a letto e dunque, ma la vede con lo sguardo della compassione. Che cosa fa? La prese per mano. Insomma, questo prendere per mano, uno che come lui ha impiegato due già racconti per dire non indulgere sui tocchi, cioè, c'è un racconto in Marco, no? Gesù che fa la saliva e poi la spalma, cosa vedi? Mi sembra di vedere, ecco, no, ecco, benissimo. Beh, Gesù la tocca, già abbiamo una ricaduta, no, l'ha presa per mano, più che un tocco. Chi è che si prende per mano? Nella ritualità semitica è un gesto nuziale. È un gesto nuziale, la prese per mano. Gesù impone le mani per guarire, ma qui la prende per mano. E il fatto poi, vedete, che Gesù entri da solo, adesso si arricchisce ancora di un'ulteriore luce, luce nuziale. L'intimità, stanno fuori tutti, siamo solo tu e io, anche questo c'è. La prese per mano, Gesù entra da solo, Gesù, anche se non è bella, non è in forza, non è la vede. Ecco, sono tutte quante espressioni della misericordia di Dio. E poi che cosa avviene? Che il primo effetto della guarigione, qui abbiamo proprio la parola stette su, anche si può dire risorse, si mette a servirlo. E sottolineo, se prendete gli altri racconti paralleli a questo, non dice si mise a servirlo, ma, vi ricordate, cominciò a servirli, al plurale, serve nella casa, si mette subito nelle faccende domestiche, qui no, serve solo lui. Come Gesù ha visto solo lei, adesso lei vede solo lui. È una bella immagine della Chiesa guarita. La Chiesa è sempre malata a causa del peccato dell'uomo, ma la Chiesa è anche sempre presa per mano da parte di colui che la guarisce. E il termometro della salute della Chiesa è la sua capacità di servire. La sua capacità di offrire, di far partecipare al dono ricevuto. Bene, dobbiamo allora finire, però non sarebbe, anzi, avremmo detto cose inessenziali se non dicessimo l'ultima, la più importante, senza della quale come che avessimo detto niente di quello che abbiamo detto fino ad ora, che è un po' l'epilogo che va dal 14 fino al 17. Allora, verso sera gli presentarono molti e Gesù guarì tutti gli infermi. Dove? In quella casa, cioè non che li portano in casa, ma li portano vicino. La Chiesa che cos'è? è veramente l'ospedale da campo. È avvenuto che c'è un bravo medico e tutti si precipitano da lui, ma è necessaria la fede. Poi Gesù, qui guardate, scacciò e Matteo sottolinea ancora una volta come li cacciò, con il tocco, con l'esorcismo, con la sola parola. Perché se lo scrive vuol dire che lo fa a ragion vedute, ha una intenzione, anzi, leggere i Vangeli con calma, dobbiamo anche lasciarci provocare dagli autori, con le loro curiosità. Cioè, per leggere bene i Vangeli occorre anche una sana curiosità. Scacciò gli spiriti con la sola parola. Perché Matteo vuol dire? Domanda anche che ci dobbiamo fare. Quando è un altro caso in cui Gesù ha agito meglio, in cui Dio ha agito con la sola parola? Tutti i capitoli che precedono ci hanno ricordato il regno di Dio è qui, il regno di Dio. Quindi c'è un altro caso in cui Dio ha agito con la sola parola? Sicuramente uno, agli inizi della creazione. Dio disse, basta quel disse, e la luce fu, e l'acqua fu, e il sole fu, disse. Allora che Matteo adesso qui insista con la sola parola, rimanda a un fatto, che ad agire in Gesù c'è non solo Dio stesso, non solo il creatore, ma il ricreatore, cioè il redentore, colui che riporta il mondo alla santità delle sue prime origini. Ecco, con la sola parola. Poi non è finita. L'ultimo, non meno importante, dei primi. Se lo confrontiamo con Marco, Luca a volte assomiglia troppo a Matteo, quindi non ci riferiamo a lui, ma è nella complementarietà. Che cosa accade? Adesso lo dico io. Che riporta questo episodio, però ci sono due parole qui che sono caratteristiche, che sono, guardatele, verso sera gli presentarono, cosa dice? Quanti? Bene. E guarì quanti? Molti tutti. In Marco, lo stesso racconto, viene presentato invertendo i termini. A Gesù presentano tutti ed egli ne guarì molti, perché Marco aveva chiaramente l'intenzione di dirci, nella sua condizione umana, Gesù non è un mago, Gesù raggiunge quelli che effettivamente lui incontra. Le guarigioni avvengono sempre dentro un incontro, non per procura o per altro. Per intercessione sì, per procura no, ma anche il centurione ha incontrato Gesù. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che l'autorità, nel senso che diciamo prima, l'exousia di Gesù è incondizionata e senza limiti. Matteo non ha paura di esporsi. Marco è stato prudente, glieli portano tutti, ma lui ne guarisce molti. Invece gliene portano molti e lui li guarisce tutti. L'autorità, il potere del Figlio di Dio è realmente grande, realmente infinito. Adesso rispondiamo a una domanda che non ci siamo fatti, ma che era implicita, e concludiamo. Dove ha Gesù questa autorità? Che era la domanda anche dei suoi contemporanei. Da dove gli proviene questa exousia? Su che cosa si fonda, no, l'autorità di Gesù? Lo dice la citazione che viene dopo, che è quella di Isaia, esattamente il carne del servo di Yahweh, dove sono importanti, anzi essenziali, due verbi. Il primo è caricarsi, prendere su di sé il secondo è sopportare. L'autorità di Gesù non è quella di un mago, è l'autorità dell'amore. E Gesù non guarisce con un colpo di mano, Gesù guarisce prendendo, strappando da noi l'iniquità e portandola e sopportandola in sé. Qui Matteo ci sta parlando, l'ha già fatto tante volte, della croce di Gesù. Nei Vangeli dell'infanzia quante volte è tornato il mistero della croce di Gesù? Affinché si compisse, affinché... Ecco, dov'è il potere che Gesù ha di guarire? Guarisce perché quello che fa star male l'uomo, lui lo prende. La trasformazione che Gesù opera non è un abracadabra, è un prendere lui ciò che sarebbe nostro e ci opprime. Quindi è il mistero pasquale. L'autorità di Gesù è l'autorità della carità, l'autorità della compassione, l'autorità della passione. Un'autorità che non conosce confini, perché? Perché nella croce ci stiamo tutti, nessuno escluso. Questo deve essere molto chiaro, perché qui Matteo raggiunge l'apice dei suoi racconti. Dove ha Gesù questa autorità? No a una concezione miracolistica. Lui è Dio e con un battito di mani cambia le cose. Dio, l'uomo, lo ha cambiato portando lui quello che impedisce all'uomo di essere uomo e dando lui all'uomo quello che l'uomo mai avrebbe avuto per poter diventare quello che è il figlio di Dio. Scusate se è poco, eh?
Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi illumini, guarisca, accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Dunque, allora, sabato prossimo.